personaggi, questi trickster che, come dicevo prima, fan parte di tutte le culture del mondo, culture soprattutto passate, culture ancestrali, diciamo, più che ancestrali oserei dire comunitarie.
Siamo portati a credere che le culture popolari e le culture anche invece ufficiali abbiano come capisaldi gli eroi, le figure solide, le figure che si muovono in dei territori ben precisi e ben confinati e che in qualche modo pilotano le azioni delle umanità in delle direzioni precise, mentre invece la saggezza popolare innanzitutto e poi anche forme di cultura più o meno informali, resistenti, hanno capito ben presto nel corso della storia delle civiltà umane che non tanto agli eroi quanto alle figure liminali di soglia sta il compito di abbracciare l'esistente, e le figure dei trickster sono appunto quello che si configura ciò che è distante dall'eroismo, dal protagonismo delle personalità definite e imponenti. I trickster sono al contrario delle figure fantasmatiche per tanti aspetti, birichine, divertenti in un loro modo non immediatamente categorizzabile, e soprattutto hanno di interessante il fatto di collocarsi a cavallo tra i riferimenti culturali contraddistinguono le varie comunità e le varie civiltà, quindi in qualche modo abbattono barriere, ecco, trasformano il confine in frontiera, e la differenza tra confine e frontiera non è semplicemente formale, ma è una differenza sostanziale, perché se il confine è ciò che separa, la frontiera è quella differenza che porta verso l'esterno, che porta verso l'altro. Quindi il trickster, collocandosi sulla frontiera, apre all'altro in qualche modo. Possiamo considerarli delle figure che fanno entrare in comunicazione mondi diversi.
Il trickster è una figura delle leggende popolari di tutto il mondo, dalla Polinesia all'America, dalla Scandinavia fino al continente americano. Può assumere tantissime figure, ma i suoi caratteri si somigliano in ogni angolo del globo. È un imbroglione, è un mistificatore, è sempre pronto a fare scherzi, a trarre in inganno. Il suo unico fine, oltre al suo mero diletto, è quello di portare il caos. È dunque un sovvertitore dell'ordine. Eppure, come dicevamo prima, in tanti casi i suoi stratagemmi si rivelano riparatori, creano un nuovo ordine, creano una novità, come nel caso di Prometeo per i greci, che rubando, facendo questo scherzetto agli dèi, offre al genere umano una nuova possibilità di stare al mondo, o come il Maui per le isole Hawaii, che andando a tirare con un amo il sole permette la vita sulla terra. Dunque questi sobillando l'ordine costituito, gli elementi naturali sono portatrici di novità e cambiamento. Quali sono le grandi armi del trickster? Beh, innanzitutto il linguaggio, perché il trickster ha come arma principale la furbizia, le bugie, i giochi di parole. Ad esempio Loki, nelle leggende nordiche, affabula i nani per ottenere da loro le armi, e sappiamo che i nani non sono certo gente generosa. Il gatto e la volpe in Pinocchio si inventano l'albero dei soldi per derubare il burattino. Hermes, per i suoi giochi di parole con il linguaggio ermetico addirittura, il buffone a corte può dire la verità sotto forma di scherzo, come il leggendario Till Eulenspiegel, che tra scherzi e gesti maleducati diviene il simbolo degli ultimi contro i signori e gli ecclesiasti. Non solo la parola, non solo, perché il trickster usa di tutto per trarre in inganno, sicuramente la musica. La musica è un altro elemento canonico in diverse culture, per esempio tra gli azzechi c'è il dio Huehuecoyol, o vecchio coyote, che è il dio della musica e della danza, mentre per quel che riguarda i popoli slavi invece Veles, che è il dio degli inferi, è protettore anche dei musicisti. D'altronde probabilmente nelle culture antiche i musicisti erano dei poco di buono, erano quelli che giravano e raccontavano anche loro, erano dei cantastorie oltre che dei musicisti. Anche tra i Navajo americani il Coco Pelli è una divinità cantastorie, rappresentato come un suonatore ricurvo sul flauto che probabilmente è il suo organo genitale. E voglio fischiare. Non solo, l'usignolo canta per sedurre le giovani donne, mentre le sirene spiegano le loro voci per affondare barche e marinai. Invece le fate hanno un altro metodo, usano la luce per attirare le persone nelle foreste oscure. E adesso ci addentreremo adesso proprio in quelle foreste dove vivono questi trickster. Come dicevamo, i trickster rappresentano il disordine, ciò che è un essere privo di schemi e di norme sociali, odiato e temuto. È colui che arriva al di fuori, quello che stravolge la quiete e mina le basi sociali. Infatti il trickster non vive mai nel villaggio, vive sempre in luoghi appartati, liminali oscuri, nelle foreste, nei corsi d'acqua, a metà tra il divino e l'umano, tra il regno dei morti e quello dei vivi, e addirittura può cedere anche al lato fantastico. Torniamo nella mitologia greca e sempre ad Hermes, che direi che è proprio il trickster tipo della mitologia greca, e infatti lo rivedremo anche dopo, il messaggero degli dei. Lui può attraversare il mondo di vivi e quello dei sogni. Invece nel voodoo haitiano è lo spirito di Papa Legba che ha il compito di aprire la strada ad altri regni, è il comunicatore tra la vita e la morte ed è per questo che media tra l'umano e il divino. Ma senza andare nelle cosmologie di popoli oramai estinti, possiamo vedere nelle favole di tutti i giorni, come ad esempio in Cappuccetto Rosso o in Pinocchio, che il lupo si incontra sempre nella foresta, a metà tra un posto sicuro e l'altro, la casa dei genitori e quello della nonna. Questi ultimi due esempi, che sono proprio i più celebri, la figura del lupo dimostra come il trickster può assumere diverse sembianze e soprattutto quelle animali. Il già citato lupo, che nell'estremo oriente, oppure il corvo, come nel caso di Kut dell'estremo oriente russo, che appunto rappresenta un corvo ricurvo su se stesso. Il coyote invece nella mitologia dei nativi americani, oppure la più celebre volpe astuta e famelica che in Giappone prende il nome di Kitsune. Le favole di Esopo ne sono un esempio, ma anche racconti satirici medievali come per esempio Roman de Renart, da cui è tratto il celebre Robin Hood della Disney. Non solo, i trickster possono anche assumere sembianze immaginarie come il Puck nella mitologia celtica che appariva come un essere fattato o il Mezza Pigul, dispettoso folletto romagnolo che ama fare scherzi e dispetti come mettere in disordine la stanza, ricciare le crini cavalli o importunare le belle ragazze che aveva come unico rimedio fingersi di spidocchiarsi per allontanarlo. D'altronde il Mezza Pigul, come il Paduro Salentino, lo si avvertiva nel sonno in quei momenti in cui si vorrebbe gridare o scappare e invece ci si sente immobilizzati. In quel caso sono questi elfetti che ti stanno saltando sulla pancia. E questa cosa qui in realtà è diffusa in tutta Europa, infatti c'è una malattia che è proprio riconosciuta come tale, che ti prende nel sonno e viene detta il male d'elfo. And I saw a lake. The journey was long. The journey was wet. The journey was hot. The journey was... Urca, urca,
chiromanzia, chiromanzia!
Previsione del futuro, amuleti!
Fatevi leggere il vostro oroscopo!
Delle indovine divertente! Ehi, ferma il cocchio!
Sì, ne possono essere dei banditi!
Oh, balordaggini, banditi femmine! Che inventi, scempiaggini! Mie care signore, avete il mio permesso di baciare la mano reale, quella che preferite, per prima.
Quale gentilezza e generosità!
Sire, avete visto? Che cos'ha?
No, smettila di fischiarmi nell'orecchio.
Sì. Sire!
Miss, hai sibilato il tuo ultimo sibilo.
E questo che abbiamo sentito, un pezzettino del film della Disney, proprio Robin Hood, un esempio canonico. Intanto è una volpe e un orso, quindi due animali che poi si travestono per ingannare il re. Sono nel mezzo della foresta, diciamo che ci sono proprio tutti quanti gli elementi per far di loro dei veri e propri trickster. Abbiamo fatto l'esempio del folletto romagnolo mezza pigul che, per così introdurre la prossima caratteristica, che è proprio la lascività, la lussuria di questi trickster. Infatti questi personaggi vivono una sessualità abbastanza lasciva e scanzonata. Il dio Hermes, appunto come dicevamo, canonico, nell'accoppiarsi con Afrodite genera Eros e Ermafrodito. Invece nelle culture africane il Papa Legba, che anche lì abbiamo visto però nel caso polinesiano, invece nelle culture africane viene rappresentato come un giovane uomo con enormi corna e un enorme membro. La lussuria che poi caratterizza tante trickster femmine che si sviluppa praticamente usando la sensualità e l'astuzia per raggiungere il loro fine. Tra queste c'è la nordica Frigg, la moglie di Odino, la dea romana Laverna, che poi diviene anche patrona dei ladri e degli invisibili, oppure la vecchia oscena Boba, che viene rappresentato in quasi tutte le statuette nell'atto di masturbarsi. Queste figure rovesciano i tabù che vede la sessualità femminile stigmatizzata, adatta solo alle poco di buono, mentre queste figure se ne appropriano e, unendola a questa sessualità sfrenata o insomma libera, unendola all'umorismo, alla conoscenza delle scienze mediche e alla furbizia, affrontano le loro avventure e trasformano il loro erotismo in mito. È ovvio che tante culture associano queste figure all'indefinito, a ciò che non sanno spiegare, appunto come nel caso del mezza pigul romagnolo, quando succedono delle cose assolutamente inspiegabili, allora si dà colpa a questi esseri innaturali, sovrannaturali, a questi esseri qua per darsi una spiegazione forse semplice, che poi così semplice non è, e naturalmente sono legate a della simbologia. Ma prima ci andiamo a sentire una testimonianza invece di chi l'ha incontrato, un mezza pigul.
Senti, io quando ero piccola abitavo in montagna e mio babbo aveva una cavalla. Si alza una mattina, sta cavalla aveva la crina, no? Tutte treccine, treccine piccoline che ci mettevo un giorno e mezzo a sciogliere. Quando le aveva sciolte, ritornavo ancora dopo un giorno, due giorni, e facevo ancora così. E ha durato per tanto tempo, poi lui si stancava sempre quest'anno, perché erano sempre più piccole. E poi devo continuare. Ma chi era che le facevo il folletto, perché non c'è nessun altro che faceva della roba così. Scusa, che è che le metteva lì a fare tutti i treccini, E le scuole?
Chi ha il folletto?
Il folletto dice che c'era, era un angiolino che il signore l'aveva punito, che gli aveva farà tutte le mani. Però dicevano così, non lo so.
E cosa faceva?
Cosa faceva? Nei posti buttava giù tutta la roba una notte, la signora sente brum 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 brum, va a vedere in cucina, lei era tutta la roba messa in cucina, tutto rovesciato, bicchieri, tutta roba così. Oh, cosa ho mai fatto questa notte? Si alza la mattina, era tutto a posto. E poi mio marito diceva sempre: ah, stanotte ne è venuto il folletto d'osso, ma là, molto male, non so più niente. Una notte lui andava via alle tre e io ho sentito tirarmi gli suoli, tira, mi è venuto su, mi è venuto addosso, non respiravo più, io sembrava che urlavo, ma nessuno mi rispondeva, perché lui faceva anche questo, non voleva parlare, che la gente parlasse, capito?
E dunque questa è una testimonianza reale di chi l'ha incontrato, il folletto. Dicevamo che però appunto è qualcosa che proviene da riflessi dell'inconscio, dall'inspiegabile, e appunto si attribuiscono dei simboli. Spesso infatti i trickster sono associati al fuoco oppure agli inferi, ad esempio Lucifero per i cristiani, Vales nella mitologia slava, Prometeo nell'Olimpo greco o i Jin nella cultura arabi, che sono gli spiriti del fuoco e gli abitanti degli inferi. Altre caratteristiche sono il trasformismo e il furto. Per esempio il Mezzapigul si può trasformare in essere umano per giacere con le sue predilette, il lupo di Cappuccetto Rosso si traveste la nonna e invece il lupo dei sette nani si cosparge di farina per assomigliare alla madre, poi mangia anche del miele per modificare la voce e renderla più dolce. Per quel che riguarda il ladrocinio, sempre il buon Hermes rubò il bestiame al fratello Apollo, oltretutto poi spergiurando sulla testa di Zeus. Prometeo ruba il fuoco agli dèi, Laverna protegge i ladri e Robin Hood ruba i ricchi per dare ai poveri. Naturalmente questi fanno tutti questi tiri mancini, spesso loro cadono nelle loro stesse trappole. Comunque c'è da dire anche che ci sono diversi metodi per allontanarli. Nelle regioni scandinave ad esempio si usano oggetti di ferro, anche qui ci sono tanti portafortuna non mi viene in mente, i ferri dei cavalli, ecco. Per gli elfi ad esempio invece è molto efficace la piantaggine, soprattutto per la sua forma a punta che diciamo respinge le frecce appuntite degli elfi. E invece per allontanare il Mezzapigul, che è un marpione come abbiamo sentito, si finge di spidocchiarsi o ci si macchia, perché è un tipo abbastanza schizzinoso, non gli piacciono le ragazze un po' sporche. Comunque i rimedi naturali sono efficaci e comunque, come dicevo prima, il trickster spesso e volentieri cade nella sua stessa trappola. Per concludere, diciamo che il trickster quindi è una figura molto ambivalente. Nella cultura popolare serviva come monito a non allontanarsi dalla comunità e a seguire diciamo la retta via, che era la retta via collettiva, quella portata nei secoli dei secoli dei secoli, quindi a non lasciarsi abbindolare, a diffidare sempre dagli strani e dall'incognito. Era appunto, diciamo, ci si insegnavano attraverso queste storielle per educare i bambini che la vita doveva essere sempre uguale, cioè la ciclicità del tempo era la vita, era la forza della comunità. E in questo caso infatti nell'antico Egizio Set rappresentava proprio tutto ciò, era il dio del deserto, del disordine, della violenza e degli stranieri. Insomma, se tu uscivi dalla città e finivi nel deserto eri rovinato. Dunque il trickster probabilmente nella sua ambivalenza rappresenta il male necessario, è il creatore dei difetti in un mondo che qualche dio aveva ordito perfetto. D'altronde in quasi tutte le culture tranne quella occidentale moderna si accettava il male parallelamente al bene. Insomma, dove c'è Dio c'è pure Lucifero, ma è anche dove c'è prepotenza, quindi l'assolutismo, c'è anche l'astuzia che che rimedia a questo discorso. E dove c'è la ricchezza, soprattutto nelle mani di uno o di pochi, c'è anche naturalmente chi la vuole rubare, e questo lo si fa con l'ingegno. E allora, naturalmente, il mondo dei trickster, come la fantasia, può essere assopita, ma certo non è finita. Quindi i trickster continuano a esistere, e più che altro a delle persone viventi, così gli si affibbia un po' le caratteristiche, e quindi poi ci si tende ad etichettarli, a dargli il valore che hanno avuto i trickster nel passato. Naturalmente in Italia i trickster più celebri sono quelli legati alla commedia dell'arte, e tra tutte Pulcinella. Infatti poi mica per niente prima abbiamo ascoltato la canzone Arlecchino di Rancore. Ecco, la maschera napoletana riassume perfettamente tutte le caratteristiche: è ermafrodita, infatti c'ha sia la gobba sia la pancia incinto, è bugiardo, un affabulatore, allergico al lavoro e all'autorità, è sempre pronto ai giochi di parole e alla musica, affamato come un lupo, furbo come la volpe, spessa combina pasticci, ma spesso risolve problemi indistricabili, come quando con un gioco di specchi dal castello d'Angiò allontana la flotta saracena e riesce a salvare Napoli dall'invasione. E allora andiamo a ascoltarci un piccolo contributo di Edoardo, che appunto recita nei panni di Pulcinella, un capolavoro.
Niente affatto, il Padre Eterno lavora dalla mattina alla sera, o Padre Eterno s'accina e fatica. Tanto è vero che un giorno stava stanco e si stava riposando. Allora venne San Pietro e dice Padre Eterno, tu non puoi riposare, devi lavorare ancora, tu devi fare Napoli. Ma io sto stanco, ho lavorato fino adesso ho finito di fare Roma. E va bene, ma Napoli l'avete promesso e lo dovete fare. Quello è un posto magnifico. È un'aria buona, piena di sole, ci sono i profumi del mare, poi ci stanno i maccheroni. Allora, o Padre Eterno dice, non ho capito come devo fare. Facciamo presto, io piglio un pezzo di paradiso e lo mando laggiù. Figuratevi, tutta la popolazione si mise in fermento. Dice, come? A Napoli ci stanno le canzoni, c'è sempre il sole, la musica, ci sono i maccheroni e noi no. Allora il Padre Eterno immediatamente fece una pensata, ci vuole un equilibrio. Allora ci mandiamo a Napoli l'eccellentissimo e potentissimo signor Borbone. Voi capite la fortuna che ha avuto Napoli ad avere re Ferdinando? E se noi avessimo avuto per esempio un re ottuso, cretino, analfabeta che non sapeva né leggere né scrivere? Eh? E se noi per esempio avessimo avuto un re che non si sapeva comportare, un re buffone, un re lazzarone, scostumato, che popolo sarebbe diventato? E se per esempio avessimo avuto un re mariuolo, un re ladro, farabutti, imbroglione? Noi che siamo un popolo che abbiamo la nomina di essere onesti, lavoratori, rispettosi, noi saremmo diventati certamente un popolo di imbroglioni, farabutti, ladri e truffatori come lui.
E questo era Edoardo nei panni di Pulcinella. Come abbiamo visto, attraverso i giochi di parole riesce a prendersi gioco del re Ferdinando, e in qualche modo si fa anche portavoce del popolo napoletano. Ma andando un po' indietro c'è il Decamerone di Boccaccio, che ha anche tratti tricksteriani. Infatti i 10 protagonisti si allontanano dalla città, quindi finiscono in una zona diciamo neutra, al di fuori insomma dalla civiltà, oltretutto una civiltà che stava cadendo a pezzi, e nella loro convivenza scanzonata e libertina riscrivono i tratti di una società che è quella medievale, che stava completamente venendo spazzata via dalle peste, ma soprattutto dalla sua rigidità dogmatica. Infatti soprattutto la Toscana, dove nascono diciamo le prime compagnie bancarie e così via, quindi i primi capitalisti, è una delle prime società che si fa liberandosi dal gioco medievale. E un po' quello che raccontano loro è un po' attraverso lo scherzo, attraverso le varie allegorie, il modo per superare quel modello lì. Infatti all'interno dei racconti ci sono le furberie, la lussuria, inganni in cui i protagonisti riescono a raggirare i signori o vengono schiacciati dalle loro stesse macchinazioni. Non abbiamo cercato purtroppo un audio del Decameron, ma intanto qua sono tutti eruditi, sicuramente lo conoscono. Ma andiamo ancora un po' più avanti, e nell'epoca più moderna, quindi nel dopoguerra, un esempio perfetto è dato dal film Bella di giorno di Luis Buñuel. La protagonista, Severine, è una moglie frigida e fedele ed è continuamente turbata da sogni perversi e decide di prostituirsi per sentire finalmente il brivido della vita. Ecco, in questo film ci sono tutte le caratteristiche del trickster. C'è il trasformismo, che infatti lei, Severine, è moglie di notte e puttana di giorno. Ci sono le bugie al marito, che continua a ingannare con dei continui mal di testa. C'è il limbo tra realtà e sogno, quindi anche questo, questo perdersi nel... in un luogo geografico non prettamente preciso, e in più c'è l'attività trasformatrice che c'ha nel trickster. Infatti ella stravolge i dogmi di una società reazionaria che vuole tutto immutabile: il potere, la famiglia e i confini. Invece il suo comportamento mette in discussione il matrimonio, l'eterosessualità, il ruolo della donna e infine il buon costume.
Sun is shining in the night. Zombies walk...
E per concludere, forse un personaggio che così è anche, potremmo dire, un azzardo, se vogliamo affibbiare il termine trickster a personaggi reali. Arriva sempre, non arriva da Napoli, però è proprio un simbolo di Napoli, quindi possiamo dire che è un napoletano vero, ed è il leggendario Diego Armando Maradona, che è un eroe ambivalente. È sia ricchissimo sia amico dei poveri, è un personaggio pubblico che si perde nelle piaghe dei sobborghi, è vizioso e beffardo, è incontenibile, magico con la palla tra i piedi e debole davanti al vizio, è capace di magia in campo e grandi autogol mondani. Dunque un trasformista che riesce a vestire i panni sia del calciatore che del rivoluzionario, ricordiamo l'amicizia con Fidel Castro, sia del dissoluto, ma sia anche del camurrioso, del camorrista. Fisicamente goffo, non sembra assolutamente il Cristiano Ronaldo tutto muscoli di oggi, abbastanza piccolo, tarchiato, ma che usa l'astuzio pur di vincere, come nella famosissima partita contro l'Inghilterra, dove con un colpo di mano, la mano de Dios, sconfigge la potenza inglese che oltretutto stava occupando le isole Faroar. E grazie ai suoi colpi Maradona è riuscito a portare le sue squadre, il Napoli e la nazionale argentina, dal sud del mondo all'Olimpo calcistica, rovesciando dunque la sorte di eterni sconfitti.
Incredibile questa cronostoria che hai tracciato del trickster tra mondo conosciuto, realtà a noi più prossime della nostra cultura occidentale e di altre culture, di altri mondi. E mi viene da pensare però che oltre ai trickster con fattezze umane, quindi riconoscibili come nostri conspecifici, ci sono delle entità, delle forze che possiamo considerare come delle forze trickster oggigiorno in modo molto forte, in modo sempre più potente, E che possiamo osservare, possiamo proprio percepire non soltanto con gli occhi, ma con il resto dei nostri sensi. Mi viene in mente che noi siamo entrati qui oggi nel pieno di un acquazzone monsonico, e questo sconcertante diluvio non propriamente insomma
stagionale,
esatto, ci fa pensare che tra i trickster di oggi si annoverano forze non umane, come per esempio le forze del clima. Il clima è oggi un trickster vero e proprio, in quanto sovverte i nostri piani, anche le nostre aspettative riguardo a quello che dovrebbe essere l'ambiente intorno a noi, e quindi i nostri movimenti nello spazio. Mi viene in mente che delle riflessioni a tal proposito sono state fatte già da persone molto autorevoli, in particolare già negli anni 10 del 2000 Amitav Ghosh, lo scrittore indiano che scrive in inglese ed è un noto romanziere nonché saggista, si è espresso in un libro molto bello, The Great Derangement, La Grande Bugia, a proposito di una questione che può in qualche modo essere vicina a quello di cui stiamo parlando, al trickster, cioè si è espresso a proposito del modo in cui le forze non umane intervengono in modi sempre più inaspettati a condizionare l'agire umano, e succede qualcosa che marca una vera e propria cesura tra il pensiero diffuso fino al XIX secolo e quello invece che si fa strada dopo di allora e oggi sempre di più, cioè il passaggio dal pensiero che la natura sia qualcosa di prevedibile, di calmo, di ciclico, di sempre simile a se stesso, la natura intesa come quindi semplicemente un setting e non una forza agentiva, e invece la natura, ovvero l'insieme di elementi e di forze e di sistemi che non sono umani, che hanno una vera e propria, un vero e proprio potere di condizionamento sulla storia umana. Il passaggio da il pensiero ottocentese fino all'Ottocento, insomma, della natura, a quello invece che stiamo iniziando nell'era dell'antropocene a considerare sempre di più, come sempre più attuale, è un passaggio diciamo non soltanto pertinente all'immaginario che si ha riguardo alla natura, ma è un passaggio che coinvolge anche il nostro modo di considerare le storie. Amitav Ghosh dice: se nei romanzi fino all'Ottocento il setting era, quindi la natura, il setting era semplicemente lo spazio in cui le storie erano ambientate, oggi dobbiamo iniziare sempre di più a pensare a delle storie dove la natura o le forze, comunque, perché natura è un termine piuttosto riduttivo, ma le forze extraumane diventino protagoniste in un modo trickster, cioè in un modo non categorizzabile in base ai codici che abbiamo sviluppato nel corso della storia per identificare i protagonisti e invece le ambientazioni e i fenomeni di contorno. E quindi quello che Amitav Ghosh dice è interessantissimo, cioè dice: oggi dovremmo pensare a delle storie che siano corali, e dove delle storie, dei romanzi, quindi, che trovino una nuova forma, ma una nuova modalità narrativa, una nuova anche proprio modalità di strutturare le voci protagoniste, perché il paesaggio, l'ambiente, le forze dell'ambiente, il clima sono delle figure che intervengono, spezzano la linearità dei vissuti, come succede nei romanzi succede naturalmente nella vita delle persone, le vite sono trasformate, sono molto spesso spezzate da quello che non è umano nelle sue fattezze, e quindi le storie oggi dovrebbero assumere la responsabilità di parlare anche non più soltanto attraverso la voce di protagonisti umani, ma attraverso appunto anche altre voci.
E oltretutto c'è anche da dire che viviamo in un'epoca dove l'inurbamento, le persone vivono per la maggior parte nelle città che si somigliano quantomeno tutti, che hanno di fatto, a parte i parchi pubblici, spazzato via qualsiasi forma di quella che noi potremmo considerare natura, cioè a parte qualche uccellino di passaggio, qualche gatto cane randagio o i topi di Marsiglia e gli alberi dei viali, non c'è più niente. Quindi gli unici elementi trasformanti sono appunto questi avvenimenti climatici, che siano i terremoti, che siano gli acquazzoni, che possono stravolgere una vita di città che oltretutto la modernità vuole sempre più ordinata da dei mega computer, da un sistema predittivo. Infatti le smart city è il sogno della città dove tutto funziona a misura di click, dove tutto è preordinato, dove il singolo ha tutto ciò che gli serve a portata di mano. Ecco, quindi secondo me ci sta che il clima va a cambiare queste sorti, mette in discussione. Oltretutto c'è da fare anche un altro discorso, ma molto brevemente, che pur di salvare le città, le grandi città, quindi i grandi snodi infrastrutturali, quindi i pilastri del capitale, si possono sommergere tranquillamente i paesini. L'abbiamo visto nella Romagna allagata, per esempio, che pur di non fare entrare l'acqua in città si sono costruite dighe e si è, diciamo, sacrificato la parte sacrificabile, ma la città non doveva essere toccata. Quindi indubbiamente gli elementi naturali, che poi effettivamente anche gli antichi rappresentavano attraverso gli dèi, attraverso la mitologia, attraverso il simbolismo, e quindi gli davano dei volti umani, e adesso tendenzialmente viene scomparsa dalla nostra fantasia, perché effettivamente gran parte della popolazione urbanizzata non c'ha niente a che fare. Cioè, poi soprattutto la parte povera fa sempre più fatica ad uscire poi dalla città.
Sì, ciò che sia geograficamente che economicamente periferico conosce una marginalizzazione ulteriore, e di fatto il sogno di ridare voce alle periferie si traduce poi nella realtà che purtroppo viviamo in un'utopia che non trova concretizzazione nei fatti. Quindi la periferia resta sempre più periferica, sempre più condannata a, da una parte, una aggravio di sofferenza, dall'altra ha una narrazione sempre più esigua, e dall'altra parte invece il centro si ingigantisce, si fa sempre più grasso, proprio più potente, più decisionale, più narrato. Quindi se vogliamo fare un aggancio ardito, per quanto possa suonare, ma secondo me comunque interessante, tra la figura del trickster, l'idea, il concetto di trickster e il mondo in cui viviamo, sarebbe il caso di probabilmente pensare innanzitutto a dei contenitori narrativi che siano trickster, perché attraverso il contenitore narrativo, ecco, si può indagare quello che c'è all'interno del contenitore, e quindi creare uno spazio di rivalsa proprio per ciò che è ai margini. Ci sono delle formule narrative per, insomma, non essere del tutto abbandonati alla disfatta, bisogna dire delle cose anche, insomma, speranzose. Ci sono delle formule narrative che prendono piede, germinano, di cui possiamo osservare la sempre maggiore produttività fertile, creativa, E tra queste forme narrative ci sono tutte quelle che si collocano nel solco della ontology, tra queste in primis le forme di narrazione non mainstream, che possono essere letterarie oppure insomma prediligere altri canali. Una parola sulla ontology, che è propriamente un fenomeno trickster. La ontology è un concetto di ideazione derridiana. Jacques Derrida, in Spettri di Marx, coniò questo termine a partire dall'unione di haunt, l'inglese haunt, quindi infestare, e ontologia, per riferirsi a che cosa? Per riferirsi a le presenze che aleggiano, fantasmatiche, serpentine, insinuanti, quelle presenze che stanno a cavallo tra presente e passato, a cavallo tra conscio e inconscio, tra definibile e non definibile. In particolare, in Spettri di Marx, lui riconduce le ontologie a diciamo i residui, gli scarti di passato o di futuro che permangono nel presente infestandolo. E questo concetto è stato poi ripreso da altri pensatori. Tra i più noti c'è Mark Fisher, che della ontology ha fatto veramente un fulcro essenziale della sua indagine filosofica, e ha agganciato il concetto di ontology a due concetti altri che derivano da quest'ultima, che sono il concetto di weird e di eerie, che si potrebbero tradurre in italiano entrambi come strano. Non c'è una migliore traduzione: strano, perturbante per certi versi, sia il weird che lo eerie sono molto vicini al unheimlich, al perturbante freudiano, e stanno a rappresentare quello che c'è là dove non ci dovrebbe essere, viceversa quello che non c'è laddove ci si aspetta che ci sia, quindi una presenza laddove ci si aspetta un'assenza, e viceversa un'assenza laddove ci si aspetta una presenza, quindi tutto ciò che sta sul limite, tutto ciò che si trova nello spazio dell'indefinibile. Ora, al di là della mera teoria, nel concreto possiamo osservare la presenza di forme di weirdness, di eeriness, di ontology, e quindi di liminalità nella nostra società tardo capitalista, in tutte le situazioni in cui ci ritroviamo di fronte all'abominio del realismo capitalista, come lo chiama Mark Fisher, cioè di un presente destinato a durare in eterno, e però sentiamo che c'è qualcosa che non va in questo, sentiamo che ci sono delle leve che ci portano in altre direzioni, nella direzione di utopie perdute, di futuri immaginati e non realizzati, futuri che erano immaginabili soltanto nel presente. Quindi tutte le volte che ci troviamo di fronte alle contraddizioni che inevitabilmente ci porta la nostra società del capitalismo profetizzato, ecco, lì siamo in un territorio estremamente trickster, nel suo senso più ombroso. Le formule narrative che provano a confrontarsi con questa stranezza, con questa weirdness, e che provano, quindi confrontandovisi, anche a far scattare la molla per poter cambiare nel più speranzoso degli auspici il presente, sono quelle appunto forme narrative che prima si citavano, che non stanno dentro il mainstream, no? Che cercano invece di stare proprio nelle nicchie, nelle zone d'ombra, negli spazi non percorsi, non rischiarati da coni di luce.